Bene, oggi esaminiamo l'articolo 13 della libertà personale. La esaminiamo a fondo, non solo perché è indubbiamente alquanto importante, ma anche perché così vediamo come funzionano i sistemi dei diritti. C'è un aspetto un po' frustrante nel trattare dei diritti costituzionali, perché in buona parte la trattazione è monca. Per riuscire a capire come funziona la libertà personale, dovremmo saldare questa parte di corso al corso di diritto penale e al corso di procedura penale, il che renderebbe la cosa un po' complicata. Per cui io oggi mi limito a instradarvi sull'interpretazione di un articolo, che è l'articolo su cui si fondano interi due sistemi di diritto. La libertà personale è inviolabile. Bella questa proposizione. È una proposizione che dice che si tratta di un diritto inviolabile. Peccato però che i nostri carceri siano pieni di gente che è privata della libertà personale. Notate, e il fatto di punire i comportamenti socialmente più sgradevoli con una sanzione di privazione della libertà personale è una cosa moderna. Un filosofo francese, Foucault, ha particolarmente studiato questa pagina della repressione penale. Non è una cosa scontata, perché per una volta si usavano delle misure diverse, che potevano andare dalla frustata allo squartamento. Lo squartamento era una sanzione che colpiva soprattutto coloro che si macchiavano dei reati contro il re, che venivano attaccati per le membra a quattro cavalli, che poi partivano in direzioni diverse, con degli esiti non esattamente piacevoli. E questa era la sanzione massima, ma era condita da sanzioni minori, generalmente con la privazione della vita, oppure l'amputazione della mano e così via. E noi sottilmente abbiamo, durante l'illuminismo, grazie anche a Beccaria, un po' sublimato le pene. Siamo arrivati anche a una rimozione ormai totale, almeno nel nostro paese, in Europa, della pena di morte, però la privazione della libertà personale va a colpire esattamente il bene più prezioso, quello stesso che è protetto dal primo articolo della Costituzione. Il primo articolo della Costituzione che riguarda i diritti comincia con l'habeas corpus e con le splendide lettere in oro della libertà personale inviolabile, ma la sanzione massima che il nostro sistema giuridico dà è proprio la privazione della libertà personale, la privazione a vita della libertà personale, l'ergastolo. Ora, l'ergastolo non si dà quasi mai e non si sconta quasi mai, e noi dovremmo essere fieri di questo, anche se naturalmente ci sono c'è gente che predica le massime sanzioni, eccetera. Perché da noi la pena ha una funzione rieducativa. Lo dice l'articolo 27 della Costituzione, che di conseguenza va a saldarsi in questo sistema. La responsabilità personale penale è personale. Il terzo comma dice: le pene non possono consistere in trattamenti contrari ai sensi d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ora, che il carcere non sia contrario al senso di umanità, dal mio punto di vista ci sarebbe molto da dubitare. La gente viene messa in carcere perché va innanzitutto salvata la sicurezza sociale. C'è una funzione, come dire, preventiva, sociale preventiva. Studierete queste teorie in diritto penale nella parte generale, cioè l'idea che la sanzione penale vada a proteggere la comunità. Un delinquente non si può lasciare a piedi libero, perché può nuovamente delinquere. E poi scatta una funzione rieducativa, e questo dovrebbe essere il vero scopo della privazione della libertà personale. Naturalmente questo si scontra poi con l'organizzazione carceraria, dove indubbiamente si impara a vivere, ma credo che non sia esattamente quello che voleva il Costituente dicendo rieducazione. Per cui l'idea che la sanzione detentiva privi la libertà personale Volete sentire me la musica? E questa privazione della libertà personale sia la sanzione massima, ma sia anche tesa a rieducare il reo e di conseguenza abbia sempre collegata a sé la speranza di uscire dal carcere, è un meccanismo, come dire, un principio non solo costituzionale, ma un principio di alta civiltà giuridica. Non si prende uno e lo si schiaffa in carcere soltanto per isolare la comunità perché lui ha compiuto un reato e ha violato una delle regole della convivenza civile. Lo si mette in carcere anche nella speranza che questo capisca e si redima in qualche modo, no? Cioè l'espiazione della colpa. E di conseguenza l'uscire dal carcere anticipatamente non è rendere il sistema penale è ridicolo, non effettivo, eccetera, ma è anche esattamente corrispondere a un principio costituzionale. Scusate che prima di avere ulteriori commenti musicali, bene, ora tutto il resto dell'articolo 13 ci sta a spiegare come viene garantita la limitazione della libertà personale, come viene garantita la limitazione di questo massimo bene che è la libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Allora, vediamo prima le garanzie e poi la definizione, perché la definizione poi ci porta lontano. Se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Se vi ricordate, questa l'abbiamo indicata come una tipica riserva assoluta di legge. I soli casi e modi. Questo sta a significare che la legge deve prevedere sia le fattispecie penali, sia la tipologia delle sanzioni. L'intero complesso della privazione della libertà personale deve essere coperto da riserva di legge. Non ci possono essere atti amministrativi che integrano la fattispecie. La fattispecie deve essere completa. Il comportamento colpito da sanzione che comporta privazione della libertà personale deve essere previsto dalla Costituzione e i modi con cui viene operata la privazione della libertà personale devono essere anch'essi previsti dalla Costituzione. Ma oltre alla riserva assoluta di legge c'è anche una riserva di giurisdizione. Ossia, l'applicazione della legge al caso concreto deve essere compiuta dal giudice. Non c'è una fase di discrezionalità amministrativa. Questo è il messaggio che vuole dare la Costituzione. E questo ovviamente si oppone a un passato in cui, non essendovi queste garanzie, l'arresto era un provvedimento di polizia. La polizia è un corpo dell'esecutivo, per cui ciò che è fatto dalla polizia è tecnicamente un provvedimento amministrativo, imputabile al potere esecutivo. Allora la riserva di legge va a limitare le ipotesi in cui la polizia può arrestare e dice che il potere esecutivo con suo regolamento non può integrare la legge, è una riserva assoluta. Come ricorderete, parlando della riserva assoluta, vi ho detto anche sono ammessi solo i regolamenti di stretta esecuzione, cioè i regolamenti che non integrano la fattispecie penale, ma semplicemente indicano le modalità tecniche con cui opera, la paletta con cui si ferma il traffico, il tesserino che deve presentare l'agente di polizia giudiziaria quando pretende di entrare a casa vostra e così via. Quello può essere regolato con regolamento, perché sono regolamenti di mera esecuzione, ma i regolamenti non possono incidere nella fattispecie. D'altra parte, il provvedimento limitativo della libertà personale deve essere autorizzato dal giudice. C'è un mandato del giudice, come si dice nel gergo cinematografico. Ci deve essere un provvedimento del giudice che consente l'arresto, autorizza l'arresto, autorizza la perquisizione personale, autorizza l'ispezione. Come vedremo, le stesse garanzie si applicano al domicilio, per cui autorizza la penetrazione nella vostra alloggio, nel vostro domicilio. Questi sono gli strumenti con cui viene garantito il bene della libertà personale. E il bene della libertà personale non è definito in positivo, questo è interessante, è definito in negativo. Vengono definiti, cioè, gli strumenti di limitazione della libertà personale, di restrizione della libertà personale. E si dice che la restrizione della libertà personale è fatta da una strana equazione, per cui c'è l'arresto, che ricreeremo con X, più la perquisizione, mi sono già dimenticato, la proposizione esatta. Non è ammessa alcuna di detenzione, questa, la X è la detenzione, la ispezione, Y, la perquisizione, Z, più qualsiasi altra, come dice, qualsiasi altra restrizione della libertà personale. E allora abbiamo una strana equazione, perché praticamente è questa la nostra equazione. Anzi, è così. E se voi vedete, praticamente eliminando le X, le Y e le Z, noi abbiamo che la libertà personale è uguale alla libertà personale, abbiamo una definizione che non definisce nulla. Dice, non sono ammesse le restrizioni alla libertà personale, e cioè l'arresto, la perquisizione e l'ispezione, nonché ogni altra restrizione alla libertà personale. È una definizione in cui uno degli elementi della definizione è uguale al definendum, una definizione ricorsiva, tautologica. Come dire che questi casi indicati, per cui l'arresto, la detenzione, la perquisizione e l'ispezione, sono semplicemente degli esempi di restrizione della libertà personale. La restrizione della libertà personale non si limita a questi oggetti, a questi comportamenti, ma questi comportamenti elencati sono soltanto degli esempi. Il che lascia completamente aperta il problema di definire la libertà personale e di conseguenza le limitazioni alla libertà personale che sono vietate o sono disciplinate. Noi sappiamo che cos'è la detenzione, incarcerimento. Sappiamo cos'è la perquisizione, si spogli che la devo perquisire. Sappiamo che cos'è l'ispezione, anche se vedremo che questo è uno dei terreni più difficili. L'ispezione è guardare, vedere le impronte digitali, tutta una serie di comportamenti che sono più tenui della perquisizione. E poi abbiamo una non definito, che sono le altre restrizioni della libertà personale. E quali sono queste altre restrizioni della libertà personale, visto che tra l'altro la Costituzione non ci definisce la libertà personale? Ci dice che è inviolabile, ma non ci dice che cos'è. È abbastanza tipico questo, perché viene ereditato un concetto. Il concetto di libertà personale è ereditato da una tradizione costituzionalistica che risale alla Magna Carta, e cioè al concetto di habeas corpus. Però è anche interessante vedere come questo concetto in Costituzione non trova alcun elemento di definizione. E di conseguenza questo ha scaricato sulla Corte Costituzionale fin da subito una forte pressione, anche perché noi abbiamo avuto la sventurata circostanza per cui il nostro ordinamento costituzionale è atterrato su un corpo normativo repressivo, cioè il diritto penale, che era datato anni 30-31, cioè anni di massima gloria del fascismo. Per cui l'apparato penale era il codice penale e quello attuativo era il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che è ancora in vigore, anche se ormai molto trasformato, che conteneva una serie di ipotesi concepite in un sistema dove la garanzia di libertà personale era minima se non esclusa. Questo ha significato per la Corte Costituzionale un'opera negli anni 50-60, poi continuata anche negli anni 70, ma molto meno, soprattutto negli anni 50-60, di forte incisione sulla la ristrutturazione del sistema repressivo. E soprattutto questo ha significato lavorare su delle ipotesi che sono delle ipotesi non chiaramente imputabili alla detenzione, alla perquisizione o all'ispezione, ma ipotesi diverse, ve ne leggo alcune che vi metterò in rete. Sentenza 11 del 56, primo anno di vita della Corte. La Corte rileva anzitutto che nessun dubbio può sussistere sulla portata sensibilmente limitatrice di libertà personale delle norme sull'ammonizione contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'ammonizione. Che cos'è l'ammonizione? Che cos'è l'ammonizione? Ce lo dice il testo unico. Il questore denuncia al prefetto per l'ammonizione gli oziosi, guardatevi dentro di voi, guardate dentro di voi, ditemi se non siete già in procinto di essere ammoniti, i vagabondi abituali, vali del lavoro, non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente. Sono altresì denunciati per ammonizione diffamati per delitti di cui l'articolo seguente. È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica, bello è la voce pubblica, come abitualmente colpevole di delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza della pubblica autorità. Rissosi. Del delitto di strage, ora che uno sia così chiacchierato perché abitualmente dedito al delitto di strage, è un po' sorprendente. Dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, Pusher ha detto anche, e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti. Dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito. Dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne e di minore, di istigazione, prostituzione o favoreggiamento. Favoreggiamento della prostituzione potrebbe anche essere il cliente. Di corruzione, sarebbe anche giusto che fosse così, di corruzione di minorenni. Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria, la mammana, quella che faceva aborti clandestini. Dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale, delitti non colposi, non c'è colpa, ma c'è dolo. Dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, eccetera. Della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti, normale drogato. Tutti questi possono essere ammoniti non perché condannati, attenzione, queste non sono conseguenze di una condanna per queste reate, ma perché sono diffamati dalla pubblica voce. Cioè tendenzialmente la gente dice sì, quello è un drogato, quello è un pappone, quello sì, nella sua antro fa aborti, è la pubblica voce, detto anche pettegolezza. E in forza di questa pubblica voce, il questore può assumere tramite una commissione, un provvedimento che è una misura di prevenzione, che è l'ammonizione. Lo chiama e gli dice, stai attento. L'ammonizione ha durata di 2 anni, è pronunciata da una commissione provinciale composta eccetera, eccetera, eccetera. Ah, vabbè, poi ci sono altre cose. Se si tratta di ozioso, di vagabondo, ve lo leggo perché mi interessa, di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, in ordinanza di ammonizione, di darsi un congruo termine al lavoro. Bella, eh? Guardi, lei deve trovarsi un lavoro entro i prossimi 2 mesi. Facilissimo, grazie, provvedo. Di fissare stabilmente la propria dimora, trova a casa, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità locale di pubblica sicurezza. Se si tratta di persone designate da pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni su indicate, può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie. Cambia idea, no? Basta di essere sovversivo, insomma. E ci sono altre cose piacevoli così. Il testo unico è bellissimo da leggere, ci sono anche la repressione dei mestieri ciarlatani, gli astrologi. Sono mestieri ciarlatani nel senso del testo unico, e come tali sono proibiti. A parte che popolano la televisione, ma questa è una dissonanza del nostro ordinamento. Allora, la Corte si trova di fronte il problema di qualificare l'ammonizione. Che cos'è l'ammonizione? È un provvedimento che incide su dei beni della persona, sì, sicuramente. Il fatto di essere chiamato dal questore Bessolini dicendo guardi che lei è reputato essere un pappone. Io. È la pubblica voce e mi ammonisce. E allora la Corte dice non c'è nessun dubbio che la ammonizione incida sulla libertà personale. A parte che limitazioni del genere siano connaturate alla funzione di un istituto quale quello dell'ammonizione, che trae la ragione della sua esistenza e la necessità di assicurare strumenti adeguati alla prevenzione dei delitti, non è davvero discutibile che nella sua regolamentazione attuale l'ammonizione si concreti appunto nella restrizione di alcuni fondamentali e diritti fondamentali e prima tra questi quello della libertà della persona. Basterà ricordare che l'ammonizione attraverso le disposizioni che ora la regolano si risolve in una sorta di degradazione giuridica. Appuntatevi questo concetto. Degradazione giuridica di alcuni individui appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose e così via. Alla stregua delle premesse svolte, non è dubbio che la regolamentazione attuale delle ammonizioni si presenti in stridente contrasto con il precetto costituzionale che sottrae alle autorità amministrative il potere di emanare provvedimenti restrittivi di libertà personale. Quindi viene dichiarata illegittima questa norma nella parte in cui consente di assumere un provvedimento come l'ammonizione che limita la libertà personale, perché degrada giuridicamente la persona, da parte di un'autorità amministrativa e non da un giudice. Violazione della riserva di giurisdizione. Sentenza 1156. Io ve le metto in rete. Voi con un semplice clic potete leggervi la sentenza, il fatto, sapere chi sono stati gli ammoniti. E per quelle una persona e 3/4 di voi che hanno interesse per quello che studiano, questo è interessante. Cioè uno capisce come si sono sviluppati anche nei casi, nei problemi, queste questioni. Altra sentenza, 30 del 62, questa è anche divertente se vi ne ricordo, sì sì, è quella lì. Al fine di stabilire se e fino a che punto i rilievi segnaletici previsti dall'articolo 4, eccetera, si identificano con l'ispezione personale, di cui l'articolo 13, è necessario risalire all'interpretazione del richiamato precetto costituzionale. Qui chiama i suoi precedenti, l'orientamento della Corte, dunque nella sentenza del 60, ma c'è già 1, 2, 3, 4, 5 precedenti specifici. L'orientamento della Corte in ordine a tale interpretazione può essere così riassunto. L'articolo 13 non si riferisce a qualsiasi limitazione della libertà personale. Attenzione, qui abbiamo cambiato volto. Nella sentenza precedente sta dicendo degradazione giuridica. Qui dice l'articolo 13 non copre qualsiasi limitazione della libertà personale, ma quelle limitazioni che violano il principio tradizionale delle habeas corpus. È come se la libertà personale fosse un concetto più vasto dell'habeas corpus, e l'articolo 13, benché parli di libertà personale, vuole dire habeas corpus. Tuttavia, come risulta in particolare dalla sentenza 1156 che vi ho appena letto, che dichiarò illegittime disposizioni concernenti l'ammonizione, la garanzia dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale, quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona ad altrui potere. Per cui, dice, l'habeas corpus non è soltanto coercizione fisica, e forse non è neanche tanto coercizione fisica, ma è l'assoggettamento morale ad altrui potere. E questo sta parlando di rilievi segnaletici, fotografia, impronte. Il problema da risolvere è dunque questo: se l'esecuzione dei rilievi segnaletici importi l'assoggettamento fisico o morale di una persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una restrizione alla libertà personale. Sentite com'è carina questa. I rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici, presi in misura quanto sei alto, quanto pesi, eccetera, possono richiedere talvolta complesse indagini che potrebbero incidere sulla libertà fisica o morale della persona. Attenzione, perché siamo nel 60, non nel 500. Si pensi ai casi non cervellottici, di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, di rilievi che richiedessero prelievi di sangue. Allora non si immaginava che un prelievo di sangue fosse un dato interessante. Pensate che oggi i liquidi biologici servono per il DNA, per scoprire se hai bevuto, se ti sei fatto, se sei il papà del bambino che non vuoi riconoscere, e così via, no? Allora era detto, non è così cervellotico immaginare che un giorno il progresso della scienza porti a rendere interessanti rilievi che si basano su prelievi di sangue o complesse indagini di ordine psicologico o psichiatrico. Per cui non soltanto che ti mettono l'ago in vena per tirarti fuori il sangue, ma anche rilievi, indagini di ordine psicologico o psichiatrico. Ti sottopongono a dei test. Più frequentemente quei rilievi possono rendere necessari accertamenti che vengano a menomare la libertà morale della persona, come per esempio nel caso in cui debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui, e specialmente nel caso in cui ciò possa importare un mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona. Vedete, in questo paese cattolico e bigotto, poi, e come vedremo la libertà personale, è soprattutto il pudore sessuale quello che è protetto. Per cui il timore è che possa portare un meccanismo di indagine, anche psicologico, nonché anche di rilievi di misurazione, di impronta, eccetera, a scoprire lati della personalità e colpire il pudore sessuale, fisicamente ma anche moralmente. In altri casi, i rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici, e sempre i rilievi dattiloscopici, impronte del dito, almeno nella forma in cui sono attualmente eseguiti in ogni paese del mondo, non importano menomazione della libertà personale, anche se essi possono talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per descrivere o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte all'altrui vista, o richiede una momentanea costrizione tendente ad affissazione delle impronte digitali. Vedete? Qui si incomincia a dire, noi non possiamo avere un unico trattamento di tutte le attività di ispezione. Queste tecnicamente sono forme di ispezione, no? Non di perquisizione. La perquisizione è metterci le mani dentro. L'ispezione è invece una questione che è svolta dall'esterno, per cui dica, stia fermo che la fotografa, se giri, i pronti digitale, apre la bocca. Aia. apre la bocca e comincia a essere un'ispezione che entra nella parte non normalmente visibile, non è che uno gira facendo gargarismi, no? Si spogli, tende il braccio che faccia un prelievo di sangue, scusi che le facciamo un vetrino. Sono tutte pratiche che sono complesse, poi possono anche finire, si sieda e mi risponde a questo test. Tira fuori l'immagine, che cosa rappresenta? Tutto lui rappresenta quello, ma sono tutte funzioni che sono funzioni di ispezione. Allora, non possono essere, dice la Corte, trattate globalmente. Bisogna valutare se incidono oppure no sulla libertà personale, nella misura in cui sono tali da turbare il tuo pudore personale, da comportare un assoggettamento morale. Un test psicologico, un'analisi psichiatrica può portare all'assoggettamento morale della persona, anche se non viene sfiorata. Ed è difficile trovare esattamente la linea che separa quelli che stanno dentro la libertà personale da quelli che stanno fuori la libertà personale. È difficile, per cui la Corte si limita a indicare alcuni standard di comportamento. La degradazione giuridica, cioè il fatto di basarsi su una valutazione negativa della persona. Io ti chiamo, ti metto lì, ti dico, tu sei notoriamente un vagabondo, delinquente, un pusher. Ma io no. Io ti ammonisco. Notate che l'ammonizione poi ha conseguenze penali. Per esempio l'articolo 707 del codice penale, se ben ricordo, dice che se l'ammonito viene preso in giro con delle chiavi contraffatte, il concetto di contraffazione di chiave è un po' difficile, perché tutti si reagiscono con coppie di chiave, di altre coppie di chiave, di altre coppie di chiave, e perciò stesso punito penalmente. Per cui è una premessa a un trattamento penale anche deteriore, ecco la degradazione giuridica. Ma è una degradazione giuridica che di per sé è mille chilometri lontano dall'idea che noi abbiamo ereditato delle habeas corpus. L'habeas corpus è qualcuno che ti prende le mani, mette le mani addosso e ti schiaffa in carcere. Ti perquisisce, ti arresta. Ma la parte dell'ispezione invece è una parte molto più impercettibile, che può essere semplicemente una questione che invece l'ammonimento degrada giuridicamente, l'ispezione offende il tuo pudore, la tua intimità. Ti comporta una soggezione di tipo non necessariamente fisico, ma morale. In definitiva, l'esecuzione dei rilievi esteriori costituisce soltanto una forma di prestazione imposta al fine della prevenzione dei reati a certi individui che si trovino in determinate condizioni previste dalla legge, mentre i rilievi che assoggettino la persona a sostanziali restrizioni fisiche o morali di libertà equiparabile all'arresto sono da comprendere tra le ispezioni personali previste dall'articolo 13. Vedete, qui ci troviamo di fronte a un classico caso di congiunzioni di tutela. Noi abbiamo alcuni comportamenti che ricadono nell'articolo 13. Perché? Perché sono degradanti. Perché sono invasivi. Eccetera. Altri no. L'esecuzione dei rilievi esteriori, per cui la fotografia, l'impronta digitale, la misurazione delle altezze, costituiscono soltanto una forma di prestazione imposta. Articolo 23. Andiamo a leggere l'articolo 23.